Eccoci qua, ragazzi, ma siamo andati in faina, cioè spacchiamo il secondo.
Quanto mi è mancato.
Hai visto? E oggi un ritorno, tornato a musica, a computer. Bentrovati in questo appuntamento di Siamo a Futta, di sabato 5 ottobre, sto di novembre, cioè siamo a ottobre, siamo 19. Benvenuti da Nicola.
Da Sylvester.
Pierpaolo.
Corinna.
Per un mese già in realtà, però non diciamo.
Cavolo,
due mesi e mezzo, sì, il tempo galoppa.
C'è anche uno Juventino oggi in radio, sai?
Due ce ne sono.
Sì, a te sconsiglio, sai,
a parte me.
C'è anche
cioè
domani
anche
sera c'è Inter Juve.
Infatti mi sembra la persona più seria, no? Sono togliere agli altri, insomma.
Domani sera c'è Inter Juve e vinca migliore.
Sì, sicuramente sarà una bella partita, speriamo.
Non facciamo
che...
pronostici perché...
No, i pronostici sono sempre di
poi
malaugurio.
Poi sabato prossimo
magari ne discuteremo se avremo tempo.
Perfetto, benissimo. Presentiamo gli ospiti, se ne accorgo.
Come no?
Partiamo da un gruppo musicale che è la prima volta che viene qui a Radiofonia e porta degli strumenti antichi, musicali antichi, ho detto bene.
Esatto.
Il gruppo musicale si chiama i Trobadores. La voce è di...
Luigi,
ben trovato Luigi.
Grazie.
E avete con te un po' di gioventù, un po' di tuoi, no?
Con i miei colleghi, ma soprattutto amici, ecco, con il quale abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo messo su questo gruppo con il quale.
Ti presenti tu? Vai.
Presento allora. Alla bombarda e flauti Riccardo Bernardini.
Beh, alla bombarda, ottima presentazione.
Partiamo subito col botto.
Vieni in pace.
Perfetto.
È il suo buon pomeriggio, adesso è chiaro le cose.
Abbiamo la Sia Martoccia, che è la più giovane del gruppo, perché ha 17 anni.
Infatti, Beato, ci fai sentire anziano. Cioè.
Diversamente giovane.
Già sono venuto col fiatone, no? Se poi, insomma, ci si presenta una platea di ospiti così giovane, no? Benvenuta, ovviamente.
Bentrovata. Sì.
Poi abbiamo le percussioni Roxana Brunori.
Ben trovata.
Alla viella Matilde Becherini.
Ben trovata.
E poi ci sono io, Aliuto, Luigi.
Perfetto. E abbiamo
Carlo Dalla Costa.
Ciao Carlo, ben trovata.
Buonasera,
tu sei attore, no, del gruppo, non mi sbaglio.
Sì.
Perché guarda, ci sono presentati, mi hanno detto, in musica c'è un attore e poi tutti vai. Tu sei attore, giusto?
Sì.
E poi abbiamo un ritorno, perché è tornata a presentare gli eventi che si svolgeranno nel mese di ottobre, fa qualche giorno, sì. Paola, ciao Paola, ben trovata.
Ciao, ben trovati.
Dell'associazione, della rete, anzi giusto, di associazioni, sì. Vai.
Allora, noi siamo la rete di Europa Donna Umbria, e siamo 8 associazioni che si occupano di tumori al seno in Umbria, e io particolarmente faccio parte della Terni per Terni Donna, quindi vengo da fuori sede.
è un ritorno, perché già sei stata, sì, con Cristina, salutiamo,
insieme a Cristina di Punto Rosa 2.0, oggi ha altri impegni per cui non è potuto,
è presente di eventi importanti, poi ne parliamo, che ci saranno da metà ottobre, diciamo, no? È in circa,
sì, diciamo di
da 12 in poi, almeno, sì, diamo già una data in negativa. Prima ci possono ascoltare, Pier?
Allora, chiunque voglia ci può ascoltare digitando sui propri dispositivi il nome del nostro sito, che è www.radiofonica.com. Mi raccomando, radiofonica si scrive
con PH,
col PH, non con la F,
l'unica radio con PH,
l'unica radio col PH, quindi è una radio anche dermatologicamente testata, possiamo dire. La trasmissione si potrà riascoltare anche a partire da domani, sempre su questo sito, perché sarà disponibile il podcast.
E poi a scoppesa, che siamo l'unica trasmissione più seguita,
sì, abbiamo,
dai, esatto, 17.
Abbiamo questa primato in radiofonica, il sabato dalle 3 alle 5 siamo in più ascoltati, nessuno ci può battere, quindi abbiamo questo primato che da quando siamo nati possiamo e a ogni puntata siamo
e nessuno ce lo porta via. E ricordate che siamo in una cabina telefonica,
esatto, quindi sono condizioni assolutamente,
e siamo in
e siamo parecchi oggi,
sono 10,
ben lontani dal nostro primato.
Potremmo fare anche di peggio,
potremmo anche fare, esatto, di più, potremmo anche portare una fila delle poste qua dentro, sicuramente,
compreso l'ufficio,
esatto, e tutto quanto, ma ci accontentiamo, anzi siamo molto lieti di avere questi splendidi ospiti con noi questo pomeriggio.
Andiamo con la musica, siamo la prima canzone. E
sì,
poi
è stata scelta proprio dal nostro Carlo per dare un inizio grintoso a questa
nostra avventura. Che chiesta avete? Metto a partire degli anni 40. Siete sicuri? Sì.
Okay. Noi andiamo con gli SDC con Back in Black.
Ottima sete. A dopo.
Molto bene, ciao. No!
eccoci qua, ancora in diretta Telefonia Web su www.telefonia.com. Iniziamo a bombardare. Bombardare.
Sa un piccolo jingle prima di iniziare.
Vai, un piccolo jingle, vai.
Un jingle.
Possiamo assumerlo?
Se i bombardamenti fossero così, insomma, sarebbero
ma c'è
tutti
di peggio,
quanti...
infatti.
No, va bene.
Allora, insomma, iniziamo a fare questo gruppo musicale. Come è nato e da quanto siete su Assia?
Sì. Siamo relativamente giovani perché nasciamo 2 anni fa. E il periodo era circa tra agosto e settembre del 2017. E nasce l'idea principalmente da un progetto che mi è stato regalato durante i miei studi su Udine da una mia insegnante proprio di recitazione, che era un riadattamento del Francesco di Assisi di Ermanesse. Da lì la scelta di poter fare una lettura cercando di valorizzare anche un po' tutto l'aspetto musicale che potesse fare da sfondo con degli strumenti antichi, e quindi mi sono appoggiato inizialmente a Luigi Vestuto e l'Argentina Becchetti, che era una dei componenti, anche adesso per motivi di studi si è dovuto allontanare e ha dovuto lasciare, e da lì piano piano abbiamo iniziato con questo progetto, ne abbiamo sviluppati altri. Devo dire che ci è sempre andata bene finora, perché giriamo paradossalmente molto più fuori dall'Umbria che in Umbria, okay. E diciamo che c'è sempre stato un buon riscontro anche come manifestazioni, e piano piano stiamo crescendo. Adesso siamo arrivati come gruppo a 9 elementi, se non sbaglio, più adesso una parte vocale di 5-6 elementi.
Quindi tutto
siamo
siete
14-15 persone, tutti che vanno da un, diciamo, da un 19 anni fino ai 35-36 anni.
Sono tutti, cioè, insieme oppure vedete in gruppi?
Dipende dal tipo del progetto che viene messo in campo. Se possiamo, ci piace essere tutti, okay. Altrimenti andiamo in gruppi ristretti. Comunque una parte musicale, poi c'è sempre la parte recitata, che è quella, diciamo, che portiamo avanti.
E perché questo nome è Trobadores?
Allora, i Trobadores viene proprio dall'etimologia della figura, diciamo, artistica per eccellenza del Medioevo, che era quella del trovatore, okay. Quindi abbiamo cercato di unire questa figura, e proprio perché vi era un personaggio nel Medioevo che il trovatore raffigurava, che era quello dell'artista sia musicale che da un punto di vista recitativo, abbiamo cercato un po' di dargli anche questa vena, diciamo, più poetica attraverso un nome che fosse spagnolo, e quindi proprio perché lì nasce principalmente la figura trovatorica.
Un nome originale,
sì, un nome bello, provenzale, mediterraneo,
esatto.
Torniamo indietro nel tempo,
molto interessante. Mi ero di 700-800 anni perlomeno.
Tu non sei nato,
io muovevo i primi passi, diciamo. I primi passi nel mondo per arrivare poi fino a qua. È lunga è stata la strada per arrivare qui a Radiofonica. Interessante il vostro progetto. Le musiche e i testi, cioè le musiche in modo particolare, come intuiamo dagli strumenti che avete portato con voi e che purtroppo non possiamo mostrare perché, insomma, siamo una radio e non una radio con videocamera. Attingono a un repertorio medievale risalente a epoche specifiche, a quali fonti vi rifate? È la mia prima curiosità, visto che questi strumenti non si vedono esattamente in giro per Perugia durante Umbria Jazz, insomma.
Che strumenti sono? Perché alcuni sono,
ecco, sono strumenti particolari. Allora, li potremmo descrivere come la bombarda non è un mortaio, ma è una sorta di, diciamo, di oboe o allungato.
Sì, è la nonna dell'oboe.
È la nonna dell'oboe, è la nonna, esatto, sì. Se ne porta benissimo, diciamo. Poi abbiamo la più giovane del gruppo, che sì, ha una sorta di flauto dolce in do gigantesco, sì. Che è il flauto tenore, in realtà è un oggetto estremamente bello, dici, di colore, no?
Sì, è un flauto soprano, sempre in do.
Ma interessante, una sorta di flauto con leghette, molto bello. Poi abbiamo una classica percussione.
Un mendir e un tamburello.
Quindi abbiamo, ecco, percussioni che i nostri ascoltatori possono più facilmente immaginare. E poi abbiamo un bellissimo, una sorta di violino,
sì,
chiamiamolo così.
Questa in realtà è una biella, è l'antenato della viola.
Esatto. Viola, sì, sì, certo, che è leggermente forse più grande, immagino,
sì,
di quanto
grande,
poi non diventi il violino. E invece il presentatore della sua compagnia di gruppo sta sfoggiando un
liuto,
che è già un po' più classico.
Sì, sì.
Se avete mai visto
è
l'esempio,
il classico strumento dei menestrelli,
sì,
quindi
c'è un quadro di Caravaggio, la presenza di liuto.
Io ho una piccola chicca, almeno io Silvestre, quando penso al liuto mi viene in mente questo. Sentite un attimo se parte. 8 dei Simpson, Ah, certo. Che suona il liuto alla festa medievale. Ha solo di liuto.
Salutiamo Silvestro.
Salutiamo Springfield e ringraziamo Silvester per questi riferimenti.
Speravo di metropolitani in italiano invece in inglese, perché la versione originale.
Quindi, insomma, sono strumenti, appunto, come dicevamo, scusate la breve digressione, ma ci interessava proprio far capire cosa avessimo di fronte oggi. Immagino fonti medievali.
Sì, esatto. Poi ci tengo a dire che questi strumenti sono, ecco, delle copie esatte di, appunto, affreschi, cioè strumenti presi da affreschi o da dipinti dell'epoca, e vengono costruiti ad Assisi. Ad Assisi c'è una grossa tradizione di liuteria medievale.
Beh, non lo sapevo, non so, esatto.
E due nomi a cui ci facciamo sono Vincenzo Cipriani e Luca Piccioni, che hanno costruito, ecco, per esempio il liuto l'ha costruito Luca Piccioni, e la viella Vincenzo Cipriani, poi altri strumenti, Brugnani, giusto?
Brugnani e Ponchio, che è un costruttore vicentino.
Esatto, quindi ecco, sono tutti strumenti made in Italy, e soprattutto made in Umbria.
Che poi c'è una accademia, dicevi, no? Che insegna,
sì,
a,
esatto,
suonare questi strumenti.
Ci siamo conosciuti in un'accademia che è unica nel suo genere, perché è l'unica accademia che forma i bambini sin dalla tenera età alla musica antica. Molto spesso si approccia alla musica antica dopo aver sperimentato strumenti moderni, sì. Invece in questa accademia c'è l'opportunità di partire direttamente con uno strumento antico, che forse è anche il percorso più giusto, visto la, diciamo, filologia, la storicità, giusto, degli, sì, strumenti. E quindi, ecco, capita di vedere bambini piccolissimi alle prese con un salterio piuttosto che con un liuto. Questa è una cosa molto bella.
Beh, scoprire la musica di tanti anni fa, no? Di
sì, poi indubbiamente Assisi ha un legame privilegiato con il medioevo, anche per il calendario di maggio,
esatto.
Immagino, di conseguenza.
Tutti noi suoniamo.
Esatto. Tutti figurati, si sono presentati in abiti civili.
Infatti, quasi
una
volta venite
in ricostruzioni storiche.
Di maggio.
Sfoggiate qualche bella palandrana, no?
Che sono gli abiti usuali che abbiamo.
Esatto, notoriamente
questa doppia identità.
Sì, esatto. Messere si sente riecheggiare nelle strade di Assisi quando due si incontrano per strada.
Ci abbiamo pensato anche per noi qualche vestito, no?
Sì, adesso andiamo verso il freddo, sì, magari, sì, ecco,
l'estate no, ma verso
l'estate
il freddo
è il caso, è il caso di evitare.
Potrebbe
essere un'idea.
Andiamo con Muglia, poi Paola, preparati che vi hai trovato i fuori, quindi è pronta, adesso veniamo da te, eh. Che musica mettiamo, Simo?
Sì, abbiamo richiesto ai ragazzi Tiziano Ferro, accetto Miracolo.
Che forse l'unica richiesta sarà oggi Tiziano Ferro, e ha chiesto la prigione del gruppo
Asia,
quindi Asia, accetto Miracolo di Tiziano Ferro, esatto. Giusto? A dopo.
E ti capisco, perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me e di te, o cosa prendo? Prendo un tatuaggio, prendo quella sera, prendo questa lacrima. E cosa mi lasci di te e di me, tu cosa prendi? Scegli una canzone, scegli il mio silenzio, scelgo di non rivederti. Nasce dal colore di una rosa appassita un'altra vita. Poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse. E ho cambiato e ho cambiato, e anche fosse l'ultima fermata, lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue. Ti avevo avvisato per l'ultima volta, e con questa sono due. Nasce dal colore di una rosa appassita un'altra vita. Poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse. E ho cambiato, e anche fosse l'ultima fermata, lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata, di come l'hai lasciata. lasciata. E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto. E nonostante tutto ora mi guardo e poi mi chiedo dove vai. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
Eccoci qua ancora ragazzi in diretta telefonica web fino ai 17, www.radiofonica.com
www.radiofonica.com. Siamo in compagnia dei Trobadores
che stanno scrivendo richieste musicali.
Stanno scrivendo richieste musicali chiaramente non risalenti, diciamo, all'epoca che praticate, perché il web ne sarà sicuramente provvisto,
cioè, ma può andare in difficoltà.
Vogliamo sentire dai vostri strumenti, diciamo, un saggio della vostra arte. Adesso coinvolgiamo però, esatto, l'ospite che solo apparentemente è in minoranza perché rappresenta molte associazioni,
presenta tante donne e tante persone
e iniziative degne di essere promosse.
Partiamo da questa iniziativa del 12.
Il 12, niente, io in questo caso parlo per un evento che abbiamo organizzato noi come associazione singola, non come gruppo di associazioni, e parlo della Terni per Terni Donna, che chiaramente dal nome si capisce che è di Terni. E niente, organizziamo sempre una volta l'anno nel mese di ottobre, che è oramai consacrato al discorso della prevenzione del tumore al seno, un evento che si chiama Io voglio vivere e non sopravvivere. Quest'anno ha un format un po' diverso, perché parlerà per metà l'evento della prevenzione, quindi rivolto a donne sane, per avere consigli su come prevenire e come fare diagnosi precoce del tumore al seno. E l'altra parte del convegno, quindi intanto questa parte la seguiranno i clinici che parleranno con terminologia un pochino più semplice, perché spesso capita che andare dal dottore, benché siamo tutti, diciamo, più emancipate rispetto ad anni indietro, però nasce un blocco emotivo per cui uno non ha la forza di chiedere approfondimenti o delucidazioni più semplici, per cui noi abbiamo deciso di fare appunto questi eventi per essere chiarificatori, e avremo i dottori, la dottoressa Lorella Fioriti della Breast Unity di Terni, Centro Salute Donna, il coordinatore della Breast Unity è il dottor Alessandro Sanguinetti, e il dottor Walter Papa invece, che viene dall'ASL Umbria 1, quindi abbiamo un po' mischiato un po' tutta la realtà umbra. La seconda parte parleranno invece le associazioni, tra cui appunto io come portavoce dell'associazione di Terni, e l'associazione Noi Ci Siamo, che si occupa di donne con tumore al seno metastatico. Perché questo connubio tra la prevenzione e invece una fase avanzata di malattia del tumore al seno? Un po' un osare e andare un po' oltre. Però abbiamo da festeggiare, da sollecitare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul discorso del tumore al seno metastatico. Spendo due parole per spiegare che cos'è il tumore al seno metastatico, perché non si conosce ancora molto, per i non addetti ai lavori. Il tumore al seno metastatico è quando dalla parte del seno si sposta in altri organi.
Okay.
Gli organi bersaglio principalmente sono le ossa, fegato, polmone e cervello. Quando si sposta si chiama metastatico.
Le parti delicate del corpo.
Sono parti delicate, sono parti che portano a un'evoluzione di malattia non sempre a lieto fine. Infatti abbiamo 12.000 morti l'anno ancora di questa patologia, però siamo in 37.000 conviventi con questa malattia, quindi che le cure di adesso, contrariamente a quelle di 20-25 anni fa, non davano un dopo alla diagnosi del tumore al seno metastatico, perché non c'erano le cure idonee, noi siamo qui e vogliamo esserci, vogliamo farci sentire e continuare a vivere una qualità della vita degna di essere vissuta.
Quindi adesso c'è un dopo, diciamo.
C'è un dopo, infatti siamo in 37.000 e oltre, okay, donne, Mediamente dai 35 ai 65/70
anni. Ma si è alzato, cioè si è fatto di giovane l'età nel quale viene prono,
allora l'insorgenza del tumore al seno, sì, si è abbassata la soglia, infatti. Ma per un discorso anche più di consapevolezza e di screening, quindi diciamo c'è una più controllo del proprio seno, anche solo parlandone, viva Dio, adesso ne parliamo, quindi abbiamo delle indicazioni dall'autopalpazione, un'ecografia, una mammografia a seconda delle indicazioni dei sanitari, perché sotto una certa età la mammografia non viene assolutamente consigliata. E forse è aumentato anche per il fatto degli usi alimentari particolarmente a rischio. Cioè, allora, tipo l'assunzione di alcolici, il fatto del fumo, il fatto dell'assunzione della pillola anticoncezionale, sono tre mix che purtroppo aumentano l'insorgenza del tumore al seno. Vuoi l'inquinamento, vuoi diciamo anche l'alimentazione sbagliata, ricca gran parte di grassi, di estrogeni e quant'altro. Io ovviamente vi sto dando delle piccole indicazioni, ma io non sono un clinico, quindi ben lungi dal dare né ricette né indicazioni fuorvianti. Diciamo, queste sono le cose che più o meno si apprendono in associazione. Chiaramente, per avere maggiori delucidazioni, è bene che voi consultate comunque il vostro medico di base, perché è il primo passaggio. Dopodiché diciamo che l'autopalpazione in età giovanile è quella che ci dà comunque un campanello d'allarme, perché toccare e conoscere il proprio seno è sicuramente l'indicazione per fare la tappa successiva. Quindi, senza arrivare a fare terrorismo, però dobbiamo conoscerci.
Sì,
conoscerci significa evitare danni successivi. E la parte seconda invece, ritorno al convegno del 12 di ottobre, che è sabato, e che avverrà di pomeriggio per diciamo prendere più gente possibile.
Dalle 15 alle 19, giusto?
Dalle 15 alle 19. Previsto anche una diciamo certificazione CM per i sanitari, perché spesso noi vogliamo coinvolgere anche i sanitari per far vedere anche quello di cui noi associazioni abbiamo bisogno, noi donne, perché noi associazioni rappresentiamo le donne.
Perché anche rappresentare è importante, no? Insomme,
assolutamente qua parte... importante. La seconda parte invece è diciamo un pochino più forte, più emozionale, perché è un modo per introdurre l'argomento tumore al seno metastatico. Per evitare di mettere in fuga tutti gli intervenuti,
chi è presente?
Sì, perché comunque è una patologia che ancora insomma spaventa, abbiamo deciso di introdurlo in maniera soft. Soft significa che vogliamo far recitare alcuni libricini, alcuni tratti dei libricini della campagna Volta di Guarda Ascolta. Una campagna che è stata portata avanti per desiderio di Europa Donna, della Susan Comend e della IOM, e diciamo sponsorizzata dalla casa farmaceutica Pfizer, che ci ha permesso di portare alla luce diciamo il vissuto di queste donne.
Sono autobiografici questi.
Sono autobiografici.
Qui abbiamo in studio
sei pubblicazioni, ma sono sei, ma di un tantissimi che
beh,
sono
già
stati
Tito per sempre è forte, no?
È forte. È forte perché è una patologia che poi della quale non si guarisce per il momento, ma si cura.
Quindi non si guarisce mai, quindi
no,
ne convivi.
Al momento di diciamo con le cure attuali non c'è la guarigione, quindi già comunque entrare nell'ottica di dire non guarisco più è pesante questo percorso. Pertanto noi con Europa Donna e con tutte le associazioni chiediamo fortemente la presenza di uno psico-oncologo che accompagni la donna con tumore al seno metastatico, ma anche i suoi familiari,
perché
comunque coinvolge tutta la famiglia, non coinvolge solo.
Ci sarà anche un'attrice, no? Che appunto
c'è l'attrice che leggerà appunto questi scritti, è Emanuela Grimalda, che ringrazio assolutamente pubblicamente, che è una carissima persona, perché ha accettato di venire da noi proprio per affetto, perché fa parte sempre della campagna Volta di Guarda Ascolta, ha fatto la lettrice anche in quell'occasione e fa parte anche del cast del corto che noi presenteremo subito dopo, che anche questo è stato tratto da questi racconti e poi portato in diciamo film, se vogliamo dire. Quest'anno la campagna invece ha portato una canzone, quindi ritornando al discorso del contesto che abbiamo questa sera, per arrivare maggiormente al cuore delle persone, cioè chi legge, chi vede il film e chi ascolta le canzoni, per cui in un modo o nell'altro questa diciamo situazione deve arrivare alle persone. A livello di Europa Donna stiamo portando avanti una campagna già oramai da 3 anni con il Ministero e con la Camera dei Deputati. Adesso il 10 novembre avremo un ulteriore incontro, il terzo in questi anni, per ottenere il 13 ottobre una giornata dedicata al tumore al seno della scala.
Non mi dice la canzone, così la mettiamo,
non sappiamo ancora il titolo perché il 10 okay. Ci sarà il contest.
Ah, Maria, dopo il 10?
Sì, la madrina è Noemi, ecco, questo posso dirlo. Okay. Okay. E ci sarà la presentazione ufficiale il 10 sera a Roma. Noi diciamo che facciamo parte dell'entourage di questa campagna, siamo invitati, sono invitata anche tutta la gente a partecipare, c'è proprio il sito Volta di Guarda Ascolta, Play Story che cantano.
Perfetto, per poi ricordi.
Se volete partecipare vi iscrivete.
In bocca al lupo e poi ricordi io che ho dei alla fine così.
Assolutamente.
Andiamo con la musica, poi torniamo con la nostra parola. Voi preparatevi, eh?
Ok.
Perché appena torniamo con la musica, vi scatenate, eh?
Va bene.
Che mettiamo?
Scelto sempre ragazzi, Amy Winehouse con Rehab.
Allora, siamo sette
particolari, mi piace questa playlist.
Molto, molto varie, quindi sì. Un bello spettro di canzoni. Di ci sentiamo tra poco. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. E mentre sfumano le note di Rehab di Amy Winehouse, torniamo in studio, sono le 15.35, siamo qui per la terza puntata stagionale. Bellissimo, di Siamo alla Frutta su www.radiofonica.com.
Scritto col PH, sempre.
Scritto col PH, mi raccomando, altrimenti finite in qualche sito di scommesse e che vi ripulisce dei vostri averi, quindi state attenti. E a questo punto facciamo cediamo lo spazio e la parola, microfono ai Trobadores, che ci introducono anzitutto il brano che seguiranno, sì, e ce lo eseguono. Cosa ci fate ascoltare?
Allora, vi faremo ascoltare una cantiga de Santa Maria, che proviene da una raccolta voluta da Alfonso X il Savio nel XII secolo,
quindi qualche tempo fa,
veniva chiamato il Savio proprio perché nella sua corte giravano tantissimi musicisti e letterati, e diciamo raccolti un po' in tutta Europa, nel Mediterraneo, okay. Quindi è una musica che ha in realtà anche delle sfumature anche un po' arabe, anche un po', ecco, orientali, si può dire. E però in realtà era in spagnolo, quindi queste cantigas sono nate in Spagna. Questa che seguiremo è la prima di delle 427 cantigas di Santa Maria che esistono.
Che non tutte le hanno fatte oggi,
no.
Da qua a gennaio.
Sì, diciamo. Esatto. E queste cantigas raccontano appunto di miracoli che appunto ha compiuto la Vergine Maria. E a volte anche un po' bizzarri come miracoli, in realtà spesso sembrano anche un po' inventati, si può dire, no? Un po' bizzarri. E il titolo di questa, della prima cantica, è De Socemé Quere Otro Bar, ovvero da oggi vo' solo cantare a te.
Prego.
Sono applausi registrati, ma meritati.
Assolutamente
meritati, perché la loro esecuzione è stata veramente. Ma come diceva Luigi, in effetti risonanze orientaleggianti, no?
Mediterranee
si percepiscono, insomma, palpabili dall'esecuzione. Devo dire, è una bellissima intesa tra i musicisti. Poi l'ingresso della bombarda è stato veramente
meglio
del nome dello strumento, perché davvero si è preparato. Poi ha visto come omettava l'ancia, no? E quando è partito ha travolto e anzi ha anche rafforzato tutto il pezzo. Comunque, complimenti a tutti quanti.
Beh, la vostra intesa che ho di sguardo, perché vedevo Luigi che guardava in direzione, no, di Cassana,
ma la bombarda terrorizzata risparmia.
È bello la vostra sintonia di sguardo, no, di movimenti, perché penso che
anche
avere i movimenti è importante, perché no, trovare
accordo. Questo è il lavoro un po' che facciamo noi anche nell'ensemble, no? Si cresce anche con l'esperienza, con questo tipo di esperienza, no? E la cosa bella è del fare concerti insieme è proprio questa, il crescere, andare verso una direzione, degli obiettivi collettivi.
Sì, perché
Tu sei il nostro esperto musicale.
Sono strumenti lontani da quelli che suono io di solito. Io sono sempre stato affascinato anche un po' dagli strumenti a corda, come il banjo, come il liuto, come io principalmente sono bassista. Infatti volevo chiedere, ho visto loro che qualche strumento di voi ragazzi, ad esempio i flauti, sono in D, quindi sono in Re, se correggimi se sbaglio.
No, sono
in Do, scusami, quindi in C. Quindi volevo chiederti, ecco, l'accordatura più o meno del liuto, come funziona?
Sì, allora, questo è il liuto medievale, anzi in realtà è un liuto... un po' di passaggio fra il Medioevo e il Rinascimento. Il liuto rinascimentale ha 6 cori, ogni coro è composto da 2 corde e questo liuto qui ce ne ha 5, e mentre quello medievale appunto 4, quindi questo è, diciamo, il liuto proprio di passaggio. E l'accordatura è Sol, Re, La, Re, Do.
No, è particolare, molto particolare. Le accordature classiche di De André, per esempio, per fare un nome abbastanza noto.
Sì, esatto.
Un po' lontano dal mio mondo. Però sarei curioso di suonarlo, dico la verità.
Per suonare questa bombarda ci vuole più fiato oppure suonare questa tecnica, tra virgolette?
O addestramento militare e basta.
A quello sempre, questi strumenti sempre. No, vabbè, la tecnica serve sempre, la tecnica. Quindi come gestire il fiato, come impostare sia le labbra per il controllo dell'ancia, perché sono due lamette di canna chiuse insieme.
Non basterebbe l'ancia, no? Ha appena suonato l'ancia, no? Perché l'ancia in realtà fa il 70%, no, scherzo, dell'ancia, no, però
il suono,
ecco, funziona molto bello.
Il suono. Poi viene modulato tramite i fuori della bombarda. Certo. E poi serve anche del fiato, non eccessivo per questo modello, ma per quelle più corte, sono quelle alto medievali, proprio all'inizio, sì, ma era proprio da piazza, serviva anche parecchio fiato.
Ah, certo, perché il suono si propagasse, insomma, in spazi molto aperti, indubbiamente.
Però erano anche strumenti molto più acuti, quindi bisognava più energia.
Questo è percussio, no, per
flauto
e sì, quanto è difficile suonare? Oppure anche qui è questione di allenamento, diciamo.
Sì, è sempre una questione di tecnica, allenamento e esercitazione ogni giorno, quindi si allena giornalmente, diciamo, certo, per la posizione delle mani e trovare il suono preciso tra il battere e levare, quindi
Le percussioni, ecco, in un gruppo sono fondamentali.
Perché io sono 90 pecciano, sono un messaggio,
tengono freni fiati, che noi corriamo.
Io volevo fare una domanda a Nicola, che sa sicuramente la risposta. Sai cos'è battere e levare, giusto? Vero?
Sì.
È vero? È vero?
Invece di flauto, differenza fra i due che suoni, no?
Allora, questo ha un suono più acuto,
okay,
e ci vuole anche meno fiato, diciamo. Invece questo serve più fiato per il tenore. E non sono eccessivamente difficili, certo, ci vuole sempre l'esercitazione costante tutti i giorni.
Ma infatti, a proposito, no, del tempo che impiegate per esercitarvi, io immagino voi siate volontari, nel senso che la vostra associazione sia un'associazione che si produce in esibizioni, sì, ma è composta, si basa sul volontariato. Abbiamo dei ragazzi in età scolare, come si dice, come si dice ancora una volta. Quanto tempo impiegate di solito? È tempo che chiaramente sottraete agli impegni personali, che possono essere di vario tipo, ma immagino sia un tempo particolarmente impegnativo.
Certo.
Perché è bene che chi ci ascolti si renda conto che attività di questo genere richiedono molta passione e anche sacrifici.
In realtà, innanzitutto partiamo dal presupposto che un musicista non smette mai di studiare, arrivato anche a 80-90 anni continua a studiare. Quindi, ecco, chi intraprende uno strumento, il canto, deve sapere che è una strada sempre in salita, con appunto i giusti traguardi, con le giuste soddisfazioni, però è sempre una strada in salita. E settimanalmente noi appunto prendiamo lezioni e ci esercitiamo, e tra di noi facciamo le prove, perché appunto sempre con l'obiettivo di raggiungere un buon suono come ensemble, ecco, dobbiamo provare. Parola chiave è prove.
Quante volte a settimana fanno?
Noi dipende anche un po' dagli impegni, generalmente tra le 1-2 volte a settimana.
Quanto tempo? La prova?
A volte anche 3 ore di prove, ma cioè, cerchiamo, insomma, di ottimizzare un po' i tempi. 3 ore di prove.
E qui a tu come si...
Io arrivo alla fine. Come
grazie, attore, si alza mezzogiorno e mezzo, arriva, va a prendere il caffè al bar e poi arriva. Ciao ragazzi.
Esatto. dipende un po' se c'è da fare un lavoro drammaturgico. Nel caso, per esempio, abbiamo un progetto che riguarda appunto le Cantigas di Santa Maria, dove io ho cercato di tradurre i miracoli in monologhi di personaggi di commedia dell'arte, quindi con l'uso della maschera. Lì ho dovuto fare un lavoro di trascrizione. Per un lavoro del genere, diciamo che tra il lavoro, diciamo, che devo fare io e quello che poi devo fare con loro, partiranno circa 20 giorni di lavoro.
Beh, non sono pochi,
Ma indubbiamente sì. No, indubbiamente sì. No. Per preparare un'esibizione, immagino,
sì,
no?
Esattamente.
Quindi,
sì,
insomma, ci restituite anche, no, l'intensità della passione che, insomma...
Il vostro genere, per chi ve lo chiede che genere è, che nome gli dareste voi?
Io generalizzo un po' sulla musica antica, poi in realtà ci sono tanti piccoli generi, tanti piccoli, ecco, sottogeneri, se così vogliamo chiamare, però ecco, ci piace dire musica antica. Nello specifico noi eseguiamo musica, principalmente musica medievale, okay. Quindi XII, XIII secolo fino ad arrivare più o meno al XV. La musica rinascimentale, che comincia a essere un po' più complessa e anche gli strumenti non sono proprio tutti adatti. Ecco, ci stiamo avvicinando piano piano, però...
Quanti calli quando fate le prove tra le dita?
Tanti. Tantissimi.
Insomma, è fatica santa, ma anche no. Anche
beh, quando specialmente inizi, quando stai lì a fare la cordata, iniziare con la cordatura...
Sì, si dice che un liutista passa metà, in realtà anche un salterista, sì, passa metà del tempo ad accordare.
Io non so, le percussioni penso di sì, ma io vedo i batteristi dopo concerto che filano le mani proprio dentro a secchi di ghiaccio per i lividi che hanno sulle bacchette.
Stessa cosa oppure... Andiamo con musica?
Sì, andiamo con questo brano che lo presento dopo. Noi tanto ce lo ascoltiamo, okay. Dopo vi presento anche perché
mistero, vediamo mistero. Se qualcuno indovina scrivendoci un numero di telefono che non abbiamo.
Il mio nostro, mio.
Because your love has passed me by, you took me by surprise, you didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but it carries on. And now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Laughing. What you're doing to me. Took away everything I had, you put the hurt on me. Laughing, what you're doing to me. Laughing, it ain't the way it should be. You took away everything I had, you put the hurt on me. I go alone now, calling your name. After losing at the game, you took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Time goes slowly, but it carries on. And now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing.
Eccoci qua. Fabio, non l'ho ascoltato, sì.
Allora, il brano si chiama Laughing, ridere, risata, e sono i Guess Who, è una canzone degli anni 70, non del 300, 70 del 900.
Del 1370.
1970, perché è la colonna sonora principale del film appena uscito l'altro ieri, Joker, con Joaquin Phoenix.
Sì, bravissimo. E fate bene a ricordare questo film perché...
Perché Joker sarà ospite, non
sta magari. Lui è attore, fratello è attore.
Joaquin Phoenix sarà ospite.
No, non è stato negli Stati Uniti, no? Ha paura, per fortuna, sembra che non sia successo niente, che molti imitassero Joker anche in maniera drammatica, per fortuna, insomma. Per ora si è visto film maniera tranquilla, quindi ecco.
Sono paranoie, sono solo paranoie.
La paura delle emulazioni, no? Allora... qualunque film potrebbe essere, no? Imitato, emulato.
È un po' la storia più classica del cinema, come nel mondo della musica. Esce un artista cinematografico, musicale che sia, dei ragazzini fanno una cazzata, passatemi il termine.
Cavolata, si dice.
Rende meglio, dando la colpa all'artista.
Una stupidaggine, cioè, vabbè, non lo so.
È la storia più classica, sia nel cinema, ma specialmente nel mondo della musica.
E qualche giorno fa è a compleanno dell'Uomo Tigre.
Bravo.
Una sigla dell'Uomo Tigre. Tu vedi l'Uomo Tigre da piccolo?
Sì, sto vedendo. No, in che senso che era il compleanno?
È nato, cioè, l'hanno fatto qualche giorno fa, sì. È della bilancia, per chi interessa l'horoscopo, esatto.
Quindi diciamo questo.
Ho capito, nel senso che il personaggio è stato
creato qualche giorno fa.
Infatti, 80
anni fa.
Metto la sigla, preparo la sigla.
Andato a fare qualcosa, sì, e quindi ha detto l'oroscopo perché possibilmente c'è una rubrica legata all'oroscopo, giusto?
Sì, l'oroscopo di personaggi immaginari a questo punto.
Sì,
vorrei come se quello per i personaggi reali fosse vero, no? Cioè,
personaggi. Esatto. Possibilmente tu e Queen, no? Intuite questa.
Proveremo, sì, proveremo a prevedere il futuro.
Anti-oroscopo?
Non sappiamo ancora, non lo so. Dobbiamo consultare l'oroscopo per capire come sarà questo oroscopo.
Possibilmente ci sarà.
Esatto.
Dobbiamo verificare.
Ok.
Però Corina, permetti, a me l'Uomo Tigre non mi sembra bilancia, mi sembra tutto fuorché
ho sempre
la bilancia.
Anch'io faccio kickboxing e sono bilancia, quindi
facciamo la freddura, sicuramente non è del leone, però è una freddura agghiacciante di cui
vi chiedo scusa. I nostri ospiti, perché sennò fanno anche freddura. L'Uomo Tigre ci sbagliamo,
i nostri ospiti.
Infatti, salutiamo l'Uomo Tigre comunque.
Ma aspetta, ma chi, quello dei cartoni, quello veramente esistito?
Quello dei cartoni,
ma anche quello veramente esistito? Tutti e quattro,
tutti e quattro.
I due nostri ospiti, forse è meglio.
Sì, è il caso.
Torniamo alla Paola.
Scusandoci, i nostri ospiti, con gli ascoltatori, torniamo a bomba. A bomba.
Torniamo a Paola, perché 8 a 12.
Per il 12 c'è quest'anno avremo
un altro evento, no, giusto?
Dicevo appunto che nell'evento del 12 facciamo un'introduzione al tumore al seno metastatico proprio per collegarci all'evento del giorno dopo. Con Europa Donna siamo 150 associazioni distribuite nel territorio di tutta Italia, e comunque Europa Donna è anche in Europa in più di 47 nazioni e stati europei e extraeuropei. Stiamo chiedendo la giornata del tumore al seno metastatico, non per un fatto celebrativo di per sé, ma proprio per avvicinare l'opinione pubblica, le istituzioni, le case farmaceutiche alla patologia del tumore al seno metastatico, perché ci sia un percorso di cura e di assistenza specifico, per avere una corsia preferenziale per i controlli e gli esami, per avere tutti i diversi specialisti necessari per i controlli, e un percorso, diciamo, più agevolato per le donne con questa patologia, lo psiconcologo disponibile per la paziente stessa e per i suoi familiari, e l'accesso agevolato ai trials clinici e un rapido accertamento per l'invalidità civile o inabilità. Sono dei diritti, delle agevolazioni, dei supporti, dei sostegni che noi in realtà sembrano logici, però quando entri in un percorso così complesso non è così agevole la vita. Per cui, visto che la malattia non la rende agevole, se riusciamo ad aiutare tutto il percorso possiamo garantire una miglior qualità di vita. E quindi il 13 noi a Terni, come in tutte le altre città che hanno aderito, facciamo un evento che riguarda questa sensibilizzazione. Noi, avendo in coincidenza il circuito dell'acciaio che tanto bene cade nel periodo del 13 ottobre, il circuito dell'acciaio, per intenderci, è una gara podistica con parte agonistica e parte non agonistica, quindi un percorso di 15 km e 2 e un altro di 5 km a scendere, perché esistono anche dei mini percorsi, fatto dall'Amatori Podistica Terni. E quando noi in primavera ci siamo sentiti e abbiamo parlato insieme, hanno deciso di sposare la nostra causa del tumore al seno metastatico, per cui sarà incentrata soprattutto a questo. È un'associazione che di solito supporta qualsiasi tipo di categoria che ha dei problemi, diciamo, a livello di sensibilizzazione, e quindi questa volta l'ha proprio interamente, diciamo, supportata. E avremo infatti una maglietta con circuito d'acciaio Amatori Podistica Terni, e per il retro invece ci sarà proprio il nostro logo della giornata nazionale tumore al seno 13 ottobre, TSM. E diciamo che è una cosa molto bella perché è un connubio del, di ciò che rappresenta una malattia e ciò che invece rappresenta proprio lo sport.
Infatti, quindi attività fisica.
Sì, che è tra l'altro consigliata, laddove è possibile, ovviamente, dove la malattia lo permette, per le pazienti. Che a seconda diciamo di dove è stata colpita la paziente può frequentare o meno, praticare o meno determinate attività fisiche, però è sempre molto consigliato sia per un discorso appunto di aiutare a contenere gli effetti collaterali delle cure, a livello psicologico assolutamente indicato. E quindi ecco, diciamo, è molto carina. Ci sono altre associazioni che fanno qualsiasi altro evento, per tipo qualcuno va in teatro, una molto carina della zona del, mi sembra, del Piemonte, fa il body painting, praticamente racconta la propria storia dipingendo sul proprio corpo. Altri fanno il, diciamo, si lanciano dall'Etna con il parapendio, diciamo tutto ciò che può comunque attrarre un pochino l'attenzione su questa tematica.
Quindi dal punto di vista artistico, dal punto di vista anche dal punto di vista sportivo.
Sì, sportivo, artistico, diciamo, teatrale, cioè qualsiasi cosa purché se ne parli. Certo. Perché come il tumore al seno spaventa meno adesso che se ne parla, per cui sappiamo che può essere contenuto se preso per tempo, sì, piccolino, eccetera, anche il tumore al seno metastatico può essere un, può dare un periodo medio-lungo di sopravvivenza con una vita.
Beh, sì, cioè, infatti, diciamo, conoscendo le cose si ha meno paura, l'ignoranza ci terrorizza di più.
Assolutamente sì, questo è sicuramente quello che vogliamo portare avanti.
Una volta
avanti.
Cioè, hai il tumore al seno, cioè, domani muori, diciamo, sì, insomma.
Adesso assolutamente è tutto un altro discorso. È ovvio che più noi andiamo a sollecitare ricerca e quant'altro, più abbiamo sicuramente una qualità della vita più garantita. Quindi abbiamo ad esempio tante cure che possono essere addirittura non solo le chemio classiche in flebo, ma chemio in pasticche. Io ad esempio personalmente prendo quella in pasticche.
Differenza?
Quindi, differenza è che io intanto psicologicamente non ho il collegamento diciamo periodico con l'ospedale, cioè un controllo al mese massimo ogni due mesi, e il resto della vita la passo fuori dall'ospedale, quindi psicologicamente ha il suo peso.
Certo. Effetti collaterali tipo
molto ridotti perché la perdita dei capelli con questa si chiama chemioterapia metronomica. Okay. Tra l'altro è uscito un articolo proprio l'altro giorno che la stanno implementando per vari tipi di tumore, non solo dalla mammella. Perché oltretutto ha una, appunto, è basso dosaggio, ma invece di dare un dosaggio ogni 21 giorni, che è il classico dosaggio, sì, della chemioterapia, il resto è senza terapia, si assume tutti i giorni, non stop, per lungo termine, fino a progressione di malattia. Io mi auguro che non ci sia progressione, io sono al quinto anno e mi auguro che vada avanti così per altri 25. Però chiaramente la ricerca va avanti, la vita va avanti, abbiamo tutti una famiglia, io ho una figlia che oramai fortunatamente ha 21 anni e ne aveva 11 quando è iniziato il tutto, e vedere insomma che io proseguo nella cura e riesco ad avere una qualità della vita buona, perché oggi sono qua, quindi mi sono fatta i miei 60-70 km in macchina, grazie, prima avevo una riunione, anche lei diciamo è più sollevata. Certo. Mio marito che mi ha accanto, anche questo non è scontato, perché spesso e volentieri vanno alla fuga, perché comunque è una cosa impattante, non solo il tumore al seno metastatico o il tumore al seno, diciamo che di fronte alla malattia siamo un po' tutti spaventati, però conoscere diminuisce, sempre, lo spavento, secondo me.
E qui facciamo un applauso, cioè un grazie a tutti i ricercatori, no, italiani, infatti, che stavano qua in Italia, ma anche fuori da Italia, no?
Anche infatti, soprattutto, esatto. Volevo dire, Nick, associazioni sportive, tu sai benissimo i sport da combattimento, sì, che seguo io, come ha citato, ogni anno adesso, specialmente il mese di ottobre, che è il mese della prevenzione del tumore al seno, raccolgono come minimo 5 milioni di dollari a testa che vanno devoluti in cure mediche, in ricerche, eccetera.
Ma anche quei ricercatori che adesso, no, studiano per aiutare, no?
Sì, ma è opportuno anche portare alla ribalta, no, situazioni come quelle che ci hai descritto, perché l'opinione pubblica è più sensibile e automaticamente genera una ricaduta che rende anche più sensibili le istituzioni, perché un problema che è sulla bocca di tutti desta più attenzione e di conseguenza viene trattato diversamente, anche con una maggiore destinazione di fondi alla ricerca e alla sperimentazione che rendono possibile quella terapia alternativa che ci hai descritto poco fa, che sarebbe stata impensabile anni fa.
Assolutamente sì, anche perché si tratta di cura farmacologica, non di cure,
cure invasive tanto quanto la FLEB.
Cure strane nel senso, che ne so, erboristiche, fitoterapiche, eccetera, che magari io personalmente le uso come supporto, per dire, che ne so, cioè hai acidità di stomaco, invece di prenderti il Malox ti prendi magari un fitofarmaco che ti può aiutare, ma assolutamente impensabile curarsi con la fitoterapia a secco.
Sono questioni che sicuramente vanno trattate con la dovuta competenza.
Assolutamente,
indubbiamente i venditori di fumo, insomma, a volte sono dietro l'angolo.
Comunque ce ne sono ancora tante di persone che abboccano, scusate il termine poco italiano e poco corretto, incorrono in queste cure alternative rischiando poi quindi
informazione
andare bene forse con un raffreddore, però per malattie più gravi è meglio andare dal medico.
Come fatto dell'alimentazione, si punta tanto sull'alimentazione corretta in determinati percorsi, intanto in tutto la nostra vita l'alimentazione corretta sicuramente ci evita un sacco di guai, dal colesterolo che è il più banale in poi, però sicuramente nel percorso oncologico non possiamo fare gli esperimenti di cure vegetariane drastiche, vegane o robe varie, cioè dobbiamo sentire i nostri medici. La cosa di cui mi sento assolutamente in dovere è sentire sempre il proprio oncologo. Ci si fida del proprio oncologo, se non ci si fida si cambia oncologo, abbiamo questo possibilità.
Detto francamente, è meglio un dottore che ha passato anni sui libri a studiare piuttosto che un imbecille che ha passato 5 minuti a YouTube.
Un'altra persona,
lui sintetizza bene quello che vuole,
la sperimentazione che è un protocollo che è ormai certificato, è un protocollo che è stabilito, prestabilito, che potrebbe anche un domani includere quelle cure alternative di cui ci hai parlato, però è necessaria una sperimentazione seria che produca risultati che non siano falsificabili, altrimenti insomma siamo capaci tutti di improvvisarci.
Infatti, spesso curatori non sono state accettate perché non c'è la sperimentazione dietro, magari anche per dire un input importante, avrebbe anche un input importante, però se tu non hai la sperimentazione dietro magari non puoi portarla a valorare l'efficacia.
I dati alla mano sono fondamentali, anche se sono sempre un ginepraio i numeri, però sono importanti per sapersi orientare.
Andiamo qua musica e quindi
80 anni di uomo tigre.
80 anni uomo tigre?
80 anni.
È vecchiotto.
80 anni.
Pure è vero,
Se li porta bene, se li porta bene.
Vabbè, certo, c'è la maschera, se gliela togli poi vedi, insomma,
quanti sentiamo
autodate,
tutti quanti uomo tigre, dai. Sentiamo anche la sigla e poi torniamo in onda.
Segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre. Tigre. Tigre.
Basta, andiamo qua.
Il successo di questo cartone fu talmente tanto, ma eclatante nei decenni a seguire, che la federazione nipponica da New Japan del leggendario Antonio Inoki decise di portare in vita un vero uomo tigre, un peso leggero che poi una volta finita la carriera Tiger Mask si rivelò essere cosiddetto Satoru Sayama. La dinastia dei tigri continua ancora oggi nella federazione.
Sentiamo Satoru.
Ciao Satoru.
Posso raccontare un rapido aneddoto?
Abbiamo tempo?
Vai, no, devi essere sincero, però non devi mi
dire.
No, un noto calciatore di qualche anno fa della Serie A, quando raggiunse il picco della popolarità, aveva difficoltà a mostrarsi per le strade di qualunque città perché temeva gli ammiratori, richieste d'autografi. Quindi pensò bene di recarsi con la fidanzata al Carnevale di Venezia mascherato e decise di indossare la maschera del suo idolo di gioventù, l'uomo tigre. Soltanto che il Carnevale di Venezia era così pieno di turisti giapponesi che passò tutto il tempo a farsi foto con questi turisti giapponesi che lo ritenevano il vero uomo tigre. Quindi, come vedete, la notorietà di questo personaggio.
Chi è il giocatore?
Non lo posso dire.
Lo
scopriremo, lo rivelerò alla prossima puntata. Vi aspettiamo tutti quanti a pensare: ma chi sarà il personaggio?
Sabato prossimo lo scoprirete.
Lo scoprirete la settimana prossima.
Entriamo con i nostri ragazzi, il nostro gruppo musicale. Ma volevo chiedere: chi è quello un po' più serioso che riprende il gruppo? Se una sera non ha voglia di provare, fanno un po' gli avatiri. Chi è quello tanto serio, cioè quello proprio che dice
noi due.
Quindi loro sono gli avatiri, perfetto.
Lui è la parte più paziente, Luigi.
Okay.
Io sono quella più bacchettona.
Ma tu sei lo sbrocco fatto persona.
Sì, la mia poca pazienza viene per fortuna
compensata da lui,
riportata in equilibrio da lui.
Beh, questo è necessario, è come lo sbirro buono, lo sbirro cattivo.
Esattamente.
Sì, ho capito.
Invece gli ragazzi, come sono, potete dire, sono top.
Dai, adesso
sei bei, sono buoni.
Poi non suonate più, ma
nessuno parla,
no,
nessuno parla.
Non è che lui con la bombara sta.
No, ma ti sei innescata.
Dai, ragazzi, date fiata alle trombe, su.
No, vedo che invece il vostro Moneo, c'è un Moneo, quindi spiate. C'è un gruppo musicale. Domanda per tutti,
Ma ce ne sono tanti di gruppi musicali.
Quindi spiate, sicuramente parlo,
Sì, di musica antica, insomma, anche molto famosi. E fra l'altro umbri, perché possiamo citare i Microlocus, gli Anonima Frottolisti, gli Orienti Sparti, ce ne sono tanti e ecco, cerchiamo di prendere
degli spunti
anche da loro, naturalmente cercando di trovare anche la nostra identità, che penso sia sempre una cosa
importante.
È importantissima.
Grazie, ragazzi. Matilde, Rosana, Asia, chi vi ispirate? Se avete un po' qui, sono qualcuno a cui vi ispirate?
Allora, mi ispiro innanzitutto al mio maestro di saltare percussioni, Massimiliano Dragoni.
Salutiamoci a Massimiliano.
Ciao, Massimiliano. Dai, è forte.
Come potrà anche aiutare se vuoi un giorno, sabato.
E poi sicuramente sì, sempre Microlocus, l'ensemble Lucidarium, un po' Javi Saval.
Sono veramente tanti. Uno pensa che è una nicchia, però in realtà dentro questa nicchia c'è il mondo.
Qui c'è anche qui un mondo di.
Sì.
Anche a Terni?
A Terni.
Cegliosi.
No, conosciamo anche il Microlocus di Spello, ad Assisi appunto ci stanno gli Anonima, Protolisti e gli Orienti Sparti, ecco, ce ne sono tanti in zona, ma a Terni no.
Andiamo sul metallo noi.
Ma non la siete Matilde, voi come voi oppure avete qualche gruppo nuovo?
Sì, anche noi.
Sì, per lo più Microlocus, sono cresciuta ascoltando i loro CD, quindi poi ovviamente anche gli altri gruppi crescendo, però prevalentemente loro.
Quindi c'è anche un mondo di musica antica qua,
sì.
Non sapevamo che ci fosse. Invece c'è.
Beh, una terra molto legata a certe tradizioni culturali, no? Anche letterarie, di conseguenza è immaginabile, però comunque lodevole questo interesse. No, io avevo una domanda generale per tutti quanti voi. Chiaramente la musica medievale, come ci diceva Luigi, viene considerata un genere di nicchia, no? Per il fatto che di fatto non è diffusa come la musica popolare, la musica pop, la musica leggera. Ascoltarla ha condizionato i vostri gusti anche in fatto di musica moderna, nel senso, voi trovate qualche gruppo musicale che secondo voi anche indirettamente, o qualche cantante che indirettamente risente di queste sonorità? Perché quando voi avete attaccato col vostro pezzo, a me sono venuti in mente non alcuni pezzi in particolare, però mi sono reso conto che in realtà la musica contemporanea non può prescindere da questi generi. I vostri gusti sono cambiati oppure sono due binari paralleli? Cioè io ascolto, non so, sono Sylvester e Luigi Rossetto, cioè ascolti Metallica e ascolti Microlocus, ecco.
Sono un po' differenti,
Sylvester rappresenta appunto l'anima dura, diciamo.
Sono un po' differenti
di radiofonica.
Poi ti dico una cosa, no, nel senso, ci sono generi musicali, ad esempio in Italia abbiamo i Folkstone, band italiana metal che prende origine, sono proprio con strumenti medievali, fa musica metal con strumenti medievali, ed una delle band più apprezzate italiane anche all'estero.
Interessante, si scopre sempre qualcosa, però.
No, In realtà è, diciamo, questa è un po' la musica di base, dove poi si sono sviluppati tutti gli altri generi, si può dire. E per esempio la lirica ha influenzato molto l'hard rock, sarebbe quello lì con i cantanti che vanno su quelle note acutissime. Quelli hanno una tecnica lirica in realtà, quindi piuttosto ci sono molti gruppi moderni che fanno un gregoriano riarrangiato e riportato al moderno, è particolarissimo, con delle sonorità sempre computerizzate. In realtà, ecco, per quanto riguarda i gusti, assolutamente sì. Io prima ascoltavo pop solamente, poi ho cominciato ad ascoltare musica antica e tornare a, diciamo, tornare nei giorni nostri è difficile.
tornare tormentonisti è più un tormento, non so come tormento, ho capito.
Ma veramente a me piace spaziare un po' nella musica, un po' dappertutto, cioè non ho, diciamo, un periodo di riferimento al quale mi sono
fatto. Invece con me, tu a chi ti ispiri, se c'è?
Ce ne sono diversi. Sicuramente sono un nostalgico della vecchia scuola, quindi okay, tutto ciò che riguarda i mostri sacri, Mastroianni, anche Albertazzi, Dario Fo nel campo teatrale, ma anche De Sica, Padre. Parliamo di quella generazione che non solo ha fatto il cinema, ma ha fatto la storia della recitazione, almeno italiana sicuramente. Adesso come modelli ho diversi insegnanti e attori con i quali ho collaborato e collaboro, che li prendo come modelli e come spunti d'esempio. Anzi, una frase che spesso mi viene detta da uno di questi maestri è quella di ascoltare tutti ma dar retta solo a se stessi. Questa è una cosa che mi sono segnato, perché spesso mi viene detta ascoltate tanto, perché poi in questo campo spesso ogni persona ha un consiglio da dare, anche non richiesto il più delle volte, ma si accetta. E però ecco, lì poi ci deve essere la capacità di saper anche avere una propria visione di quello che va a fare, soprattutto in campo artistico, dove è facile magari perdersi anche in disegni metafisici.
Perché se non c'è Francesco, ci salutiamo,
perché i consigli sono proprio di nostalgia, si dice, no? Quindi
doppiatore, attore
vanno ogni tanto presi, insomma, con beneficio di inventario, però indubbiamente sono dati in buona fede, immagino.
Ma anche loro, che musica ascoltavano, Matilde,
prima di essere folgorati, insomma, sulla via della Provenza e della Spagna, cosa ascoltavate?
Ma allora, io, a parte musica antica, per come dicevo, sono cresciuta praticamente con CD dei Microlocus, ma a parte questo ascoltavo tantissimo Lady Gaga o Queen,
totalmente diverso,
cosa all'altro. Poi comunque, suonando musica anche classica, questo ha anche influenzato i miei ascolti attuali. Ad esempio, ascolto anche molta musica barocca, e quindi spazio anche io un po' fra tutti i generi,
tra un secolo e l'altro.
Lucasana e Asia?
Luca,
sì, cerchiamo sempre di non avere limiti dal punto di vista musicale, quindi più o meno.
Lei è un po' la rocchettara del gruppo, non lo vuoi
infatti,
dire?
Non si sta esponendo tanto, è un po' misteriosa. Mi piace musica rocchettara perché gli piace.
Beh, sì, un po' tutto.
Ok. Sì. Tu, Asia?
Io, vabbè, sono cresciuta.
O Tiziano Ferro.
Sono cresciuta con la musica medievale, poi suonando anche il fato traverso, ascolto anche musica classica. E vabbè, Tiziano Ferro, poi anche un po' di indie, quindi.
Okay. Però sentiamo.
Ma chi te, Riccardo?
Io invece sono partito da musica medievale e rinascimentale, e quindi il genere principale è quello. Poi qualsiasi canzone bella è bella, appunto, me l'ascolto, quindi indipendentemente dal tuo poi non mi interessa se è pop, rock.
Ma se ti piace, non so, io proporrei come stacco musicale un omaggio al nostro Riccardo, una fanfara dei Bersaglieri. YouTube ne è pieno e sono spettacolari, più da vedere che da ascoltare.
Ma ce l'abbiamo noi.
Ecco, benissimo. Guardate su YouTube le fanfare dei Bersaglieri, che sono davvero
spettacolari.
Una sorta di coreografia, di coordinazione,
e anche di corsa.
E ovviamente di corsa.
Di fiato. Parlando dei generi musicali, chi è che ha scelto qui? Dopo ti offro un caffè, allora.
Canzone al setto, Matilde? Poi canzone al setto di Queen?
Crazy Little Thing Alone.
La sentiamo e poi torniamo. Così poi potrai cantare e suonare, va bene? Okay. A dopo, bye.
Thank you.
Siamo rimasti un po' in tema anime e cartoni una volta. Questa è la canzone rifatta dalla band britannica The Struts dei Cavalieri dello Zodiaco, della nuova serie dei Cavalieri dello Zodiaco uscita su Netflix no, 2-3 mesi fa circa.
Serie animata?
Serie animata, ah, rifatta, rianimata in 3D. Si può. Io ho visto un paio di episodi, sono in 3D rispetto alla serie classica.
Questo attore degli anni.
Beh, anni 80.
Quelli
me li
ricordo. Anche un cartone chiesto, una serie di un cartone chiesto da Paola.
Tanto per far capire l'età di Paola.
Sarà uno dei quiz della giornata. Indovinate l'età di Paola sulla base della serie di questo cartone.
Della selezione.
Esatto.
Ma sentiamo qua, sentiamo suonare ancora in diretta.
Direi che prendiamo un'altra vostra esibizione. Cosa ci fate ascoltare
allora,
questa volta?
Riportiamo in Italia questa volta, quindi lasciamo la Spagna e vi proponiamo una danza trecentesca italiana e un saltarello che però è custodito in un manuscritto a Londra, quindi ecco,
da Spagna, Italia, Londra,
esatto, saltellato fino a Londra,
esatto.
Bene.
Via.
grandi ragazzi,
molto bravi,
che spettacolo, eh?
un saltarello
sì, sì, questa è una danza, quindi è una danza anche un po' gioiosa, ecco.
Ma è sempre musica allegra questa, sì, qualità, sì, sì.
Non sempre, ci sono anche musica sì contemplativa, chiamiamola così, musica sacra, ecco. Quando andiamo sulla musica sacra è tutto più molto calmo, molto
più compassato, passato.
Sentendoli, cioè, vivace, no?
Sì, sì. Uno immagina, pensa a tutti quei film ambientati nel Medioevo con le scene di danza, no? O di corteggiamento, oppure scene di corteggiamento, di danza, di festa, feste popolari col vino che passa di coppa in coppa, vino a fiumi, eccetera, eccetera. No, davvero suggestiva. Un bel viaggio nel tempo, sì, vi ringraziamo per questo.
Infatti, mi sono immedesimato proprio in quei film. Immaginavo il stile Ricotta, anche se Ricotta è poco dopo, col cosciotto in mano. Con
tu vai giù da carne.
No, Silvestre, però ci faccio la ciccia. Silvestre, ci riporta sempre alla
pura realtà.
Non ho pranzato, scusate.
Parla lo stomaco, abbiamo capito.
Quindi, vuoi finire da per loro? Domanda che fai a.
Beh, diciamo, voi due vi esibite di solito, come funziona le feste popolari?
Prima dicevate che andavate anche fuori,
sì,
giusto?
Sì. Allora, ci esibiamo principalmente in manifestazioni medievali o storiche. Okay. Infatti ne abbiamo una la prossima settimana a Todi. Ah. Anzi, ne approfittiamo proprio per invitare. E una questa sera a Trevi per la manifestazione dell'Ottobre Trevanna. Dopodiché abbiamo eventi ad hoc che creiamo proprio per dei progetti che ci vengono pur richiesti o che noi abbiamo magari interesse a portare avanti. E sicuramente uno dei più importanti, se appunto è, verrà in primavera del prossimo anno, e riguarda i 500 anni dalla morte di Raffaello. Lo faremo proprio a Perugia. E diciamo che è un
canti a esattamente, tempo di Raffaello.
Esattamente. Quindi creeremo lì un progetto che stiamo
prima vedita radiofonica. Prima di radiofonia presentare il progetto,
volendo,
però questa tassa non pagare, giusto? Lo sanno che chi viene qua poi, no? Diventa
una volta che entri nella rete di contatti di Nicola, resti imprigionato nella tela di ragno, quindi vi toccherà tornare più e più volte.
Quindi ecco, diciamo sì che spaziamo un po' da sì, manifestazioni, da inviti che ci vengono rivolti anche da altre associazioni, da altre realtà. Siamo stati in Trentino Alto Adige per una manifestazione storica, siamo stati anche verso il lago di Garda, siamo scesi a Matera con un altro progetto legato a un libro scritto proprio da sempre un ragazzo che vive in Umbria, dove racconta in breve le vicende che lui ha vissuto con le vicissitudini che ha dovuto vivere con suo figlio, che era stato poco bene nel momento della sua nascita, e ne ha scritto una sorta di favola. Okay. E quindi abbiamo noi curato l'audiolibro e lo portiamo in giro insieme a lui. Quindi ecco, diciamo, cerchiamo di spaziare. Siamo stati da poco a Nola.
Ma è spettacolo, è rimasto più impresso, fa tutti. Tutti questi eventi avete fatto in giro per l'Italia, c'è uno che vi è rimasto impresso, non so, per il pubblico, per l'ambiente, per la musica che avete suonato, che vi è rimasto un po' impresso?
Okay. Allora, io il primo spettacolo con cui avevo debuttato è appunto Francesco il Cavaliere di Dio, che è ispirato al romanzo di Ermanese, Francesco d'Assisi. Ecco, quello è per me una pietra fissa, e la prima volta che l'abbiamo fatto, ecco, ripenso sempre a quella prima volta.
Sì, sì, sì. Beh, è stato bello perché eravamo totalmente ancora, diciamo,
all'inizio.
Sì, all'inizio, e non ci rendevamo conto, esatto, inconsapevoli di quello che l'avevamo fatto in una piazza senza microfoni, senza nulla. Ma perché neanche
come, come nel Medioevo.
Esatto, non ci aspettavamo davvero neanche, forse sì, pensavamo che sarebbe stato un progetto interessante, ma è stato anche per noi una continua scoperta, una sorpresa, perché di volta in volta ci rendevamo conto che c'era un seguito e un interesse anche da parte nostra nell'approfondire
qualcosa. Ieri c'è stata appunto una replica di questo spettacolo a 2 anni esatti dal suo debutto.
Esatto.
È stata la 16ª replica dopo che l'abbiamo portato in giro per l'Italia, quindi è stato davvero emozionante vedere anche la crescita che abbiamo fatto da 2 a
10 e passa. Le esibizioni dal vivo
hanno
sì, producono questo beneficio, che migliorano, no? Con la pratica e con le repliche, come tu da attore, esatto, insomma, ben sai, insomma, sì, il debutto è sempre una sorta di ennesima prova generale.
Esatto.
Rotto il ghiaccio, poi
non si può che migliorare.
E poi inizia il vero lavoro di perfezionare, anche i riscontri del pubblico aiutano molto, e immagino anche nel vostro caso sia stato così.
Voi fa un po' dovete andare via di me, verso il 4:30, sono quasi 4:30. Allora facciamo
4:28, vediamo un po'.
mettiamo una canzone che Daria Silvestri, chi hai chiesto?
No, facciamo loro perché sennò sarei già la seconda.
Ok.
Lascio il.
Prima di andare con Silvestri, Sonia Cassetto l'avete come gruppo musicale? Fa un anno ci piacerebbe. Chi vuoi rispondere a questa domanda?
Sì, poi tocca nasce davvero,
Te lo dico. Cioè, Riccardo ve l'ha detto, quindi dopo i bombardi qua bombarda, se no.
Esatto.
Ormai questo rimane agli atti, sta parte.
Quindi. No, ecco, ci piacerebbe sbalicare le Alpi e portare un po', ecco, il nostro progetto all'estero. E okay. In particolare c'è questo festival di musica antica molto conosciuto, si chiama Utrecht, e ci piacerebbe andare lì appunto per portare, perché no, anche il progetto su Francesco che, con il quale abbiamo debuttato e cominciato.
Che è padrone d'Italia.
E anche padrone
d'Italia.
Che da ieri.
Facciamo poi adesso domandone.
Verso i ragazzi che stanno andando via, sì, devo fare la domanda tua.
Facciamo adesso domandone, che dici Pier?
Beh sì, quando saranno andati via saranno
facciamo adesso. Vai, Nicola, allora, prendete le cuffie, ragazzi, tutti quanti le sue cuffie.
Ora vi sottoporrete.
Natale Paola. Natale Paola, che
Paola facciamo dopo.
Sottoporrà questo rito alla fine della puntata.
Ce l'avete per tutti?
Pronti?
Allora, non eravate preparati a questa.
C'è il domandone finale.
Devo creare un po' di atmosfera.
Visto che okay. Siete allora, nostalgici del medioevo.
Le luci non le posso modificare, no. Ma fate finta che si abbassino.
Partiamo da l'attore. Okay.
Partiamo. No, partiamo dalla più piccolina.
Da Asia.
Partiamo da Asia.
Sadico, così mi piace.
Sì, no, perché è giusto che questa iniziazione cominci dai più piccoli.
Pronti?
No?
Vado,
vai, chi si cimenta? Mi cimento io. Asia. In una parola, in una sola parola, che cosa sono per te i Trobadores?
Famiglia.
Perfetto,
bravissimo.
E tu che pensavi che fosse questa? Questo è il domandone. Però lo cambiavi il domandone, ovviamente. Sì, adesso sì. Tu,
Lucassana, guardami, ok, per te che cos'è la musica antica? Cosa rappresenta?
Passione.
Perfetto, Leandro, sta andando benissimo. Il calo è la sua tela, vai.
Bene,
tocca
Riccardo. In una parola, che cos'è per te la bombarda?
Sicuro.
Compagna.
Compagna bombarda, ci piace, ci piace, ci piace, prego.
Vai, Luigi.
Ok.
Per te, in una parola, che cos'è la musica in generale?
Disciplina.
Okay. Bella, mi piace, mi piace.
Yasuo Kawa, l'attore, vai. Matilde, vai Matilde.
Matilde, vai, siamo cavalieri.
Scusa, Matilde prima io.
Matilde, in una parola, che cos'è per te l'ensemble musicale?
Una squadra.
Grazie, c'è
bella.
Bella. Adesso devi rispondere bene perché sennò rompi questa magia. Per te, con una parola, che cos'è la musica e il teatro insieme? Addirittura abbassa lo sguardo, cioè ragazzi, cominciamo
da quiz, da quiz.
Si sta concentrando. Peccato non abbiamo il cronometro di etichetta, altrimenti sarà.
No, ma è.
Faccio io.
Una realtà.
Oh, bella, prima volta che prendo un ospite concorrente.
Un ospite
bene, tutto questo tempo con una domanda.
Concorrente, bene, sì.
Grande, caro, grazie.
Avete visto la fornitura annuale di telefonate da parte di Nicola che vi tormenterà.
Perché
tornerete tra di noi.
Ricordiamo i vostri contatti.
Molto importanti.
Salutarvi con una canzone.
Allora, sì, ci trovate su Facebook sotto i Trobadores. Ci trovate anche in Instagram, abbiamo anche una casella email, ma la trovate anche sulla pagina, è ensemble.trobadores@gmail.com. E anzi ne approfitto per salutare i componenti che non sono.
Saluta tutti perché sono sarabbi, non l'ho detto prima durante la musica.
Abbiamo Luca Ottavi, Francesca Osteri e Giordano Farina, che fanno parte appunto della parte musicale, mentre per la parte vocale.
Sì, abbiamo Chiara Diegoli, Rebecca Malizia, Costanza Mignini, Sabrina Lunni, Maria Sole Aristei e Francesco Chiocci, che
voi
è il nostro coro che ci accompagna.
Prossima volta volevo venire alla radiofonica, giusto?
Sì, dobbiamo infrangere il primato di ospiti contenuti in questa cabina del telefono. Dobbiamo.
Prossimo evento, che poi è.
Prossimo evento è questa sera, all'Ottobre Trevano a Trevi, appunto, dove
saremo impegnati nella rappresentazione delle allegorie storiche. Poi sabato prossimo saremo a Todi per una rievocazione legata appunto ad una figura storica che era Matteuccia, questa personaggio femminile che è stato poi tacciato di eresia e di stregoneria.
Perfetto ragazzi, grazie mille, in bocca al lupo, grazie. Vi aspettiamo, no,
come si dice nel mio mondo, spaccate alla grande,
complimenti, e vi aspettiamo in bocca.
Non gli strumenti, grazie. Perché ricostruire il pari è un po' troppo,
non vada piano, andiamo qua in musica,
vabbè, visto che ci siamo ci ascoltiamo Time di Pink Floyd.
Okay. Ad questo punto siamo,
a ragazzi, ciao.
Che mi guidano, vedi sono quanti quelli che mi legano agli altrettanti piedi che mi seguono, riconoscendo il nesso matematico, calibro il passo giusto in modo pratico, prima più lento e poi recupero, rapido accelero, valuto il vincolo fisico e ritmico, equidistante tra il minimo e il massimo, centro nevralgico e punto di transito, tramite il flusso di dati comunico e quindi mi libero. Ripetono quanti passi sotto si propagano, vedi sono tanti quanti se ne sentono, solo a ricordarle già salito il numero, ricordo.
conoscendo il fatto come epico, calibro il gesto giusto in modo clinico, prima più lento e poi recupero, prima c'è il vento e dopo arrivano. Sono primo io e sono l'ultimo, sono primo io e sono l'ultimo, un fatto tipico del gioco ciclico, un ritmo matrico, perciò parole su parole su milioni di parole, come cellule si scontrano, si moltiplicano, tanto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto. Bisogno di semaforo.
Sulla mia schiena è stato tatuato un numero. La mia catena è come un filo del telefono. La mia condanna è che se mi fermo mi uccidono. La mia fortuna è che sto camminando in circolo.
Sono primo io e sono l'ultimo. Sono primo io e sono l'ultimo. Un fatto tipico del gioco ciclico, un ritmo matrico, perciò parole su parole su milioni di parole, come cellule si scontrano, si moltiplicano, conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto.
Quando?
Punta quinte.
Ah, giusto. Sei tornato indietro, grazie, tutta mia cosa. Tornato indietro su www.radiofonia.com, fine 17. Ci siamo un po' svuotati.
Sì, adesso.
Sì, perché ci hanno salutati i Trombadores e di conseguenza lo studio è diventato piuttosto largo. È come un cappotto che indossi quando hai 10 anni, è quello che devi durare fino ai 18, no? È un vestito parecchio largo, però ci stiamo comunque comodi.
Però diceva, bel viaggio nel tempo. Infatti, mentre scaviamo la musica, siamo un po' andati indietro nel tempo.
Riusciamo a immedesimarci un po' in quel periodo storico.
Quindi, insomma, è bello evocare qua musica, anche un po' di storia, no? E anche cultura musicale, anche questa.
Sicuramente, poi, come dicevamo, in Umbria queste tradizioni sono state già da tempo riscoperte, vengono coltivate, quindi fa sempre piacere osservare che gruppi di giovani portino avanti la riscoperta di questo bel patrimonio. Siamo agli ultimi 20 minuti di trasmissione.
Adesso bombardiamo Paola.
La gara eliminazione ha premiato Paola, che è rimasta con noi e che ci accompagnerà fino alla conclusione della puntata odierna.
Una cosa mi è rimasta impressa mentre Paola parlava di questi eventi, 12 di ottobre, il titolo io voglio vivere e non sopravvivere. È bello, un titolo, una frase forte. Una frase forte, un titolo forte, perché fa capire come, insomma, forse anche i sentimenti di tante persone malate, no? Che non vogliono sopravvivere, ma vogliono vivere. Che c'è una differenza.
Una differenza sostanziale tra la vita e la sopravvivenza.
È un titolo che dà bene idea, no? Di quello che.
Diciamo che
quella giornata.
Sì, questo titolo mi è venuto in mente alla diagnosi di metastasi. Dopo essere stata, diciamo, in crisi per 5 mesi, pianti, strepiti, urla, perché ci credevo che nel tumore al seno ne sarei, diciamo, guarita. E poi ho detto, va bene, bisogna dargli il tempo che trova, e il tumore me l'ha dato questo tempo in più, perché sono 5 anni che mi curo, però voglio vivere, non sopravvivere. Quindi significa che io voglio cantare, gioire, ballare, fare viaggi finché me lo permette. Le cure, viva Dio, che sto facendo, la risposta del mio fisico, la fortuna, perché serve anche questa, chiamiamola fortuna, ho detto, non cambiare.
Puoi dire anche a metà gli ascolti,
sì, perché ci vuole anche quella, non è che sì, abbiamo tutti lo stesso percorso. Mi ha aiutato e questa frase l'ho voluta diciamo spendere su questo evento, perché dà delle indicazioni su come avere una qualità della vita migliore. Chiaro, non è una soluzione, sono delle indicazioni che vengono date in genere dai clinici e poi anche dai racconti che vengono fatte dalle varie pazienti che in genere chiamiamo a testimoniare, quest'anno appunto con questi racconti di Volta di Guarda Ascolta, perché c'è tutto un mondo che vive con questa problematica e noi vogliamo che ci viva a lungo. E il fatto di potervi sensibilizzare in questa tematica è chiaro che porterà i suoi frutti, me lo auguro perlomeno. Stiamo già parlandone e già è successo, perché anni fa proprio non c'era né la possibilità di parlarne, perché non c'erano cure che davano sopravvivenza oltre, esatto, il tumore al seno, quindi figuriamoci il metastato che non esisteva, certo, proprio, si fermava alla prima fase. E poi proprio il fatto che parlarne aiuta a prevenire danni peggiori, aiuta ad allontanare la paura e a prendere coscienza appunto di questa fascia ampia di persone che
questa
convivono.
Questa associazione quanti anni è stata fondata? Quanti anni c'è?
Allora, l'associazione di per sé è la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, che si occupa da circa 30 anni dei bambini della Bielorussia, perché è nata subito dopo il disastro di Chernobyl, mm-hmm, e quindi ha pensato di ospitare per periodi più o meno lunghi nell'anno gruppi di bambini, mm-hmm, che venivano a disintossicarsi dalle radiazioni, perché sembrava, da evidenze scientifiche insomma, che allontanarsi dalle zone radioattive poteva dare beneficio nella loro salute. Dopo qualche anno è nata la Terni del Terni Anch'io, perché l'ospedale, noi dovete sapere che a Terni abbiamo un unico ospedale e non abbiamo cliniche private, e all'epoca era diciamo non molto fornito di strumentazione. Quindi la Terni per Terni si è attivata per fare da capofila nella raccolta fondi e donare via via qualche strumento che man mano l'ospedale richiedeva e poteva renderlo più diciamo aggiornato e attrezzato possibile. 8 anni fa io e una mia amica abbiamo proposto a tutto il gruppo,
tu sei una fondatrice
della Terni per Terni Donna, sì, possiamo dire così. Io e una mia amica che si chiama Anna, praticamente ci è venuta in mente, essendo tutte e due pazienti di tumore al seno, di creare qualcosa per le donne di Terni, mm-hmm, per questa tematica. Certo. Per cui abbiamo iniziato a creare questo progetto Venere, che è un trucco e parrucco, lo chiamiamo noi, mm-hmm, cioè nel senso trucco e pettinatura all'interno dell'oncologico. Abbiamo presentato un progetto e il primario di oncologia l'ha accettato, il direttore, vabbè, dopo tutta la fila burocratica che bisogna fare, è stato accettato, quindi noi due volte a settimana ci rechiamo con parrucchiere ed estetiste volontarie, mm-hmm, e una di noi volontaria che fa da trade union a tutto il gruppo, a fare trucco e pettinatura all'interno dell'oncologico. Da lì piano piano sono nati i progetti, seguito appunto di qualsiasi esigenza che nasce successivamente. Abbiamo creato Filo d'Arianna, che è un incontro che avviene in fondazione una volta a settimana per riscoprire le arti della nonna, quindi cucina, ricamo, eccetera, perché anche quello serve a distogliere un pochino, sì.
Bellissimo il nome, poi
malattia.
Filo d'Arianna è un nome bellissimo.
Guarda, sono praticamente tutti nomi che hanno il suo perché, nel senso che hanno il doppio significato.
Sì.
Filo d'Arianna è il filo che usi per cucire, il filo d'Arianna è quello che ti aiuta a uscire dal labirinto. Progetto Venere è un discorso appunto di rivedere la donna che è in te, quindi questo trucco, il parrucco serve a rivedere il tuo sguardo, a rivederti donna in una patologia che purtroppo mina proprio la femminilità della donna, no? E quindi ci è sembrato. Adesso abbiamo fatto un altro progetto che si chiama Non Sei Sola, che invece è un gruppo di, diciamo, che ha un ufficio all'interno della Breast Unit di Terni, che è il centro salute donna. E noi accogliamo le pazienti con due psicologhe, in realtà, perché sono due giorni con le psicologhe e una nutrizionista, e alcune di noi che ascoltano le pazienti se hanno delle problematiche, per dirti hanno bisogno di una parrucca o di un tutore elastico, le diamo indicazioni su dove recarsi, Abbiamo anche una piccola banca della parrucca per pazienti che hanno, diciamo, sono più disagiate economicamente, quindi dovrebbero andare in giro senza capelli o con la bandana, anche se adesso ne hanno tirate fuori veramente molto stilose, sì, quindi parecchie, pur avendo, diciamo, il potere d'acquisto per acquistare una parrucca, preferiscono la bandana perché sono veramente carine.
Questo titolo io vive il nostro paese, finalmente una persona, e ricordiamo perché due giorni fa hanno ricordata su Taglia 1 a Iene con 100 conduttori che in maniera silenziosa sono sul palco, no? Davanti al pubblico hanno tutti quelli che hanno lavorato e collaborano con la Prof hanno ricordato questa inviata dei Iene morta all'età di 40 anni, se non ricordo mai,
molto giovane per umano incurabile, certo.
E lei prima di passarci ha fatto un video dove vai a salutare tutti coloro con cui aveva lavorato, aveva conosciuto, a cui aveva voluto bene. E la sua fase, comunque il suo concetto di vita è un po' in quello che tu hai scritto qua su questo foglio. Io voglio vivere, non so far vivere.
Ma siamo in tanti a pensarla.
E neanche negli ultimi giorni è a questi messaggi
che vuoi. Sì. Anche perché, come diceva lei, anche io la penso alla stessa maniera, chiaramente magari i miei non proprio. Io sì, preferisco vivere bene a meno tempo piuttosto che trascinarmi nella vita, ma questo poi vale un po'
sì, penso in generale,
perché non abbiamo dei morti viventi, non hanno assolutamente nessuna malattia,
anche federazioni anche federazioni sportive che collaborano con la Susan G. Comey, appunto il loro motto negli ultimi anni è non essere una sopravvissuta sia una guerriera, don't be a survivor, be a warrior.
Fatemi. Ecco, diciamo che parecchie non accettano il termine guerriera, a me mi ci calza tanto, mi è sempre piaciuto, ma in realtà la vita è una guerra di per sé proprio, qualsiasi cosa la devi conquistare con fatica, dal lavoro, dallo studio, sì, è una lotta, quindi vedere la guerriera nel tumore al seno o in un paziente oncologico di per sé è in realtà una verità, io perlomeno la comprendo. Certo, come termine. Andiamo
con musica. Sei cartone animato che vuoi.
Ce l'ha. Adesso ascoltiamo.
Ascoltiamo perché in realtà è un cartone animato.
Che anche ha fatto anche.
Direi anche anagraficamente trasversale, nel senso che accomuna la nostra ospite, che è una donna giovane. Adesso, per quanto si dipinga, per quanto si dipinga come una vegliarda, in realtà è una donna giovane.
Vogliamo dirlo: le donne si fermano ai 25. Punto. Grazie. Punto esclamativo.
Oggi si dai sentenze.
Oggi Silvestre è tornato davvero col giusto piglio. Ci è mancato molto. Bene, indovinerete sicuramente di cosa si tratti. E ci sentiamo tra poco.
A dopo.
L'armonia, candy è la magia, candy è simpatia, e zucchero filato e curiosità, è un mondo di pensieri e libertà, è un fiore delicato e felicità, che a spasso col suo gatto se ne va.
Siempre la discusión.
evoluzione interessante.
E poi abbiamo scoperto che Queen odiava Candy Candy, esatto, aveva detto a fare fuori, cioè uccidere. Quindi...
e Chiorina, che nella vita addestra cani, esatto, aveva addestrato un Rottweiler perché azzannasse Candy Candy, perché era convinta che esistesse Candy Candy come, esatto, come personaggio, quindi aveva addirittura preparato un attentato, diciamo, un attentato, un cino attentato, sì, un attentato cinofilo.
Sì. Infatti lo preparavo con le foto di Candy Candy, con vedi, esatto, questo.
Attacca.
Comunque, ragazzi, questi erano i primi cartoni. Beh, dico, tormentoni.
Questi erano i cartoni. Sì. Per,
questi erano manga, comunque sono manga, non sono cartoni.
Sì, perché si capiva che erano sempre bambini, sì, questi, però erano adulti, c'era, cioè, una vita che cresceva e tutto il resto.
E poi la storia dei ragazzini negli anime dell'epoca era sempre la stessa, doveva per forza essere orfani di un genitore, sì, se non, esatto, tutti e due nei peggiori dei casi, e avere una matrigna che lo trinciava dalla mattina alla sera.
Beh, sì, alla fine riprendevano
sulla sedia a rotelle, c'era
qualcuno sulla sedia a rotelle.
Riprendevano un po' del resto le fiabe, se ci pensate, che hanno sempre questi motivi.
Heidi, esatto, c'ha l'amica che c'ha, sì, la sedia a rotelle, lui è, lei ci ha avuto a
Clara,
il suo amico, che cioè, no, il suo amore, sì, che era andato sulle sedie a rotelle per un incidente teatrale, gli era caduta la trave, no? Ragazzi, non avete
seguito questa
notte, un giorno faccio una,
perché io scopro gli altarini, ho una sorella che ha più o meno l'età di l'età della nostra ospite, che seguiva questo cartone animato, perché all'epoca poteva aver avuto 14-15 anni, io ne avevo 4-5 e di conseguenza ho assorbito sì, questa predilezione per questi cartoni animati narrativi che fanno riferimento alla storia del passato, di Oscar, ambientata ai tempi della Rivoluzione francese, sì, Candy Candy inizio del Novecento,
l'uomo tigre
comunque è un cartone animato che ha a che fare sì, comunque col problema, ecco, degli orfani, degli perché orfani, insomma, sì, lui è, sì, benefattore di un orfanotrofio,
che di Oscar, che aveva saputo, no, un altro quanto che piaceva a Pierpaolo, Lady Oscar, me l'ho scoperto questo.
A me piaceva, sì, piaceva molto Lady Oscar, piaceva molto l'ambientazione,
anche la storia, no? Perché la storia di quello che proprio fantasy ha sofferto durante, no?
Anzi, molti personaggi, quel che gli avvenimenti erano avvenimenti storici, veramente
accaduti. Sì, alcuni personaggi sono in realtà personaggi realmente esistiti
con una logica.
Esatto,
però te ne accorgi adesso che sei adulto, perché
infatti, ragazzi, Lady Oscar per rimanere nell'argomento di Pierre, Lady Oscar muore durante la presa della Bastiglia.
Si muore proprio il 14 luglio.
Andrea muore
un po' prima.
Ritorniamo con la nostra ospite, sì, mette a fine di Oscar, Pepe Paolo, io tiro Cavaliere o Giuria.
Bene, ragazzi, capite dal tono della discussione che siamo veramente alla frutta ormai. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata, svolge al termine.
Un attimo, ricordiamo i tanti contatti della vostra realtà.
Sì.
Così non ci scordiamo e chi ci ascolta se insegna bene.
Sì, allora noi siamo la Terni per Terni Donna, che la trovate anche su una pagina Facebook proprio con questo nome, oppure il sito che è Terni per Terni Donna, Terni per Terni Anch'io, e trovate tutti i riferimenti del caso. Siamo a Terni, in via 20 Settembre 166. E l'evento di cui vi ho parlato oggi, Io voglio venire non sopravvivere, avverrà il 12 ottobre nel pomeriggio, è un sabato pomeriggio, dalle 15 alle 19. E invece il 13 vi invitiamo tutti, numerosissimi, non numerosi, proprio tutta la città, a gareggiare, diciamo, a correre alla manifestazione, al circuito podistico del circuito dell'acciaio, che quest'anno sarà dedicato alle donne con tumore del seno metastatico. Europa Donna ci appoggia in tutto questo, diciamo, percorso, perché è un'istanza proprio di Europa Donna che andrà a chiedere, tra l'altro, il 10, mi sono dimenticata prima, il 10 di ottobre alla Camera dei Deputati avremo un incontro in cui è probabile che ci danno anche la concessione di questa giornata nazionale. Nel caso, noi comunque l'abbiamo già preparata per festeggiamenti, esatto, quindi concessa o non concessa,
e poi mi dirai la canzone che avete, esatto, in set, con, certo, Noemi. E ricordiamo che quello del 12 ottobre si svolgerà presso la sala poi funzionale Pane Vincenzo Brera della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, via 20 Settembre 166 Terni,
sì,
dai 15 alle 19, quindi per chi volesse, no, partecipare.
Possiamo partecipare tutti, quindi, giusto, anche a
tutti, assolutamente, no? Al circuito dell'acciaio, più siamo e più contiamo, la frase un po' storica di Europa Donna. Il circuito partirà da Piazza Europa la mattina, il raduno alle 8:30, poi diciamo che chi fa la preiscrizione sul sito dell'amatori podistica può anche presentarsi un pochino più tardi, e riguarda tutta la mattinata, quindi è una cosa, diciamo, un momento ludico che che ha anche però uno scopo sociale, oltre il fatto di incontrarsi, stare bene, vivere la città, perché anche queste manifestazioni, noi al contrario del, diciamo, del gruppo musicale di prima, non abbiamo una storia medievale particolarmente sentita, perché purtroppo Terni è stata bombardata e rasa completamente al suolo e quindi ha dimenticato, ahimè, la sua tradizione antica. Però il fatto dello sport ancora ci fa aggregare, unire, magari può essere un motivo di incontro.
Pia, che domande ultima facciamo, ultimissima? Noi facciamo domandone, no? Penso che possiamo stare, no? No? O io facciamo?
Beh,
decidete voi, decidete voi.
Dai, facciamole, perché no? Facciamole il domandone.
Vai, pensaci tu, vai.
Ci penso io.
Puoi mettere le cuffie?
Se vuoi, dai, sì, le puoi indossare. Le puoi indossare.
Ufficializziamo la cosa, certo.
Allora,
prepariamo l'atmosfera.
Come prima.
Okay. Illustri il candidato. No, scherzo, sembra quasi. La prova dell'esame di Stato.
Ci siamo, sì, vai.
No, allora, concludiamo questa puntata con il domandone per Paola. Paola, che cos'è per te l'impegno a favore degli altri?
Uno scopo
di vita. Bello, bello, bello.
Bella, e complimenti per queste iniziative che sono lodevoli. In bocca al lupo di cuore, perché
siamo, cioè, in tante.
Esatto, siete in tante e indubbiamente penso che stiate seminando bene, lo dico da semplice conoscitore comune delle vostre iniziative, perché non ero insomma,
certo, probabilmente conoscete di più gli edifici colorati di rosa, perché in tutta Italia adesso da qualche anno vengono, diciamo, illuminati. Foligno avrà il suo edificio, mi pare che sia il Palazzo Comunale. Noi a Terni abbiamo la torre, diciamo, della BTC, della Biblioteca Comunale. Ci sono varie iniziative anche, appunto, che magari sembrano, girando per la città, innocue o perlomeno assolutamente non rilevanti, in realtà hanno questo scopo.
Certo, bene.
Ora siamo arrivati alla fine, grazie Paola, ti aspettiamo sicuramente per altre iniziative,
certo,
importanti che state portando, perché ci fa piacere. Dai spazio e Paian, perché su queste iniziative
sicuramente
importanti.
Allora a questo punto salutiamo tutti quanti e ringraziamo gli ascoltatori. Ci vediamo sabato prossimo. Ci vediamo noi. Ci sentiamo con tutti quanti gli altri. Avremo un ospite che promuoverà una bella iniziativa riguardante il canto in Umbria. Non vi sveliamo la sua identità. È una media, non vecchia conoscenza di
Siamo alla
Frutta. È una domanda alla quale però non possiamo rispondere se non sabato prossimo dalle 15:17, sempre su www.radiofonica.com, sempre per Siamo alla Frutta.
Come ci siamo anche lunedì, con quelli lunedì, e vi siamo con due cartoni animati, una in favore Pepe e Paolo e di Oscar. Siamo tutti appassionati di Oscar, anche di Oscar. E l'altra che ho sentito io, Giglio Botterazzaio, il grande Pio Perù, e saltiamo Giglio Botterazzaio. Ci vediamo lunedì con me e con Siamo a Frutta, sul prossimo dal 15 alle 17. Buon fine settimana e buon sabato. E ancora grazie Paolo.
Grazie.
Al prossimo.
Ciao
ragazzi.
Ciao. Buon weekend.
Civiltà. Noi restiamo tutti con te, perché tu sei qui.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu.
Oh Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady Oscar, come un moschettiere, padre che sei tu. Oh Lady, Oscar, le grandi dame a corte ti invidiano per te. Notte buia alla corte di Francia, a palazzo.
palazzo si dorme già. Tre briganti con spade e con lancia agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re. Un scatto felino ed abile mossa colpirà tutte e tre.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella mischia uccide tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le gran dame corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello l'eleganza c'è. Tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere batterti sei tu.
Così un museo